bentornati con il prologo professor Vito Mancuso, che abbiamo salutato con questo applauso e che ringrazio anche a nome vostro. È bello rincontrarsi, lo leggiamo e lo ascoltiamo in radio, in televisione in questi ultimi tempi. Già tra noi nel 2012, per l'anima e il suo destino, e in quanto amico non si è fatto pregare per salire fin qui, a poche settimane dall'uscita della sua ultima pubblicazione, Il coraggio di essere liberi, per aiutarci a riflettere su questo tema della libertà. Ecco il libro che potete trovare in fondo alla chiesa, edito da Garzanti. È un libro particolare, come tentativo di parlare a tutti, perché tutti si interrogano sul tema della libertà. Esiste o non esiste? Quindi non teologico, si potrebbe dire, ma non anticipo di più, vuol dire a lui. Da un mese sta girando l'Italia. Stamattina era a Bologna, ora una chiesa a più voci, per rileggere con noi il testo che va a Ruba, terza edizione, in un mese. Mancuso, 54 anni, uno dei pensatori più influenti del dibattito pubblico, ha intrapreso da anni la strada coraggiosa di una riformulazione della fede sulla base della libertà e dell'etica. E proprio per questo è ritenuto non abbastanza teologo, o addirittura non teologo, come se tale titolo dipendesse da un giudizio sommario di chi non ne condivide il pensiero e non dal livello di studio che gli è stato legittimamente riconosciuto, dottore in teologia sistematica e di ricerca che sta portando avanti coerentemente. Non pochi teologi, da troppo tempo, vivono un conflitto lancinante. Da una parte gli si impone di non valicare il solco tracciato dalla verità rivelata e dalla tradizione magisteriale. Dall'altra avvertono con legittima curiosità e sensibilità il bisogno di svolgere liberamente il proprio pensiero, a contatto con le nuove frontiere della ricerca scientifica ed ermeneutica. Scrive Lorenzo Salas: liberare la teologia significa riscattarla dal controllo della gerarchia, rimetterla al servizio della parola e lasciare che accompagni il cammino dell'uomo di oggi verso nuove domande di senso. E se cattolica, aggiungo io, anche con l'esame di un magistero aperto alle novità dello spirito e non dogmaticamente punitivo. Un controllo che invece ha soffocato e soffoca ancora troppi pensatori, studiosi, teologi, biblisti, moralisti, uomini e donne di fede, la cui passione per la ricerca e la serietà sono stati silenziati, emarginati o allontanati dall'insegnamento e i cui scritti o discorsi sono considerati pericolosi e non in linea con la tradizione del magistero ecclesiastico. Se pensiamo a teologi della teologia della liberazione, tanti altri che conosciamo ma non studiamo. Carlo Molari, nel numero di Nocca arrivato in questi giorni, presentando appunto il libro di Mancuso, scrive: il grande fascino degli scritti di Mancuso sta nella sincerità del suo cammino. Anche questo libro parte con una dichiarazione di fede molto sincera e in chiusura espone il lungo cammino di una conversione vissuta, conversione che è insieme culturale ma anche religiosa. Vito riconosce che nella vita ha ricevuto tra i tanti uno dei più grandi doni, essere cresciuto sotto il severo magistero spirituale del Cardinal Martini, che noi riconosciamo, che usiamo dire essere annoverato tra i padri della Chiesa. Alla prefazione dell'anima e il suo destino, così scriveva: carissimo Vito, hai avuto un bel coraggio a scrivere dell'anima. Penso di sentire parecchie discordanze su quanto tu concludi su diversi punti, ma non posso negare che tu cerchi sempre di ragionare con rigore, con onestà e con lucidità, e che hai coraggio delle tue idee, dicendo anche apertamente che esse non sempre collimino con l'insegnamento tradizionale e talvolta con quello ufficiale della Chiesa. Vedo che sta portando frutto tutta la tua storia, la tua passione per la ricerca, il tuo cammino di onestà e di verità, tutto il tuo amore per lo studio e il tuo amore per la vita. Mi auguro che anche coloro che non saranno d'accordo con parecchie idee del tuo libro, in questo caso dei tuoi scritti, perché si trattava del 2007. Ah sì, tu eri venuto nel 2012, credo. Il tuo cammino di onestà e di verità, tutto il tuo amore per lo studio e il tuo amore per la vita, sottolineo. Coloro che non saranno d'accordo con parecchie idee, comprendano queste cose e ti ascoltino con attenzione. Tuo cordialmente, Padre Carlo Maria Martino. Mi pare un autorevole e meritato riconoscimento e una bella premessa per questa serata, che sarà sicuramente ricca di sollecitazioni e di novità. Concludi il tuo libro: siamo qui per essere liberi, non dimenticatelo, vi prego. E noi siamo qui per imparare che per essere liberi ci vuole coraggio, ma non solo. Nella seconda parte faremo interventi brevi, possibilmente mirati. Grazie ancora e buon ascolto a tutti.
Buonasera a tutti, grazie a Don Mario per avermi invitato, ha insistito un po' come fanno gli amici e quindi è merito suo, non è merito mio, è merito suo questa serata. Io adesso, e naturalmente grazie a voi che siete qui, vi state dando la vostra attenzione, spero di esserne all'altezza per fare insieme un percorso di interrogazione, di riflessione sul nostro mistero, perché parlare della libertà vuol dire parlare del mistero che conteniamo. Prima però di entrare, come si usa dire, in medias res, nelle cose stesse, io chiedo a voi se va bene se parlo così, seduto così, perché vedo che alcuni li vedo, altri no, non so se mi alzo in piedi, è meglio. E va bene qui dove sono? Così siete? Va bene? Ok, quindi va bene così. Allora, io lascerei da parte adesso le questioni che riguardano la teologia, quelle a cui Don Mario nella sua bella introduzione pure accennava. Della libertà, della ricerca teologica, così via, anche perché, guardate, io non ho mai avuto una missio canonica. Mi hanno dato il dottorato, sì, l'ho ottenuto, è anche bene il dottorato in teologia, ma non ho poi avuto una missio per tutta una serie di cose legate alla mia vita. E quindi ho sempre avuto la possibilità di ragionare con la mia testa. E voi direte, ma quelli che hanno la missio canonica non ragionano con la loro testa? Volte sì, a volte no, però non sempre i ragionamenti che fanno con la loro testa poi riescono a trovare espressione negli scritti stampati. Ricordo una volta che un mio amico gesuita, ci trovavamo a Napoli, adesso lui è fuori Napoli, negli Stati Uniti d'America, insegna lì, ma ricordo che questo amico gesuita, uno delle menti più brillanti della mia generazione, mi disse: ma cosa credi, Vito, che tu sei originale nel dire queste cose sull'anima? Ma io le ho sempre pensate, le penso tale quali, le sento. La differenza tra me e te è che tu le puoi scrivere, io se le scrivo all'indomani non sono più professore, perdo la cattedra legata alla missio canonica, così mi disse. Magari esagerava un po', magari no, non lo so, però lascerei da parte queste cose e invece mi concentrerei sul tema stesso della serata, la libertà. Il coraggio della libertà. Avete sentito, io tutte le volte che le risento, queste parole che il cardinale Carlo Maria Martini mi dedicò attraverso quella lettera che scrisse da Gerusalemme, io tutte le volte lo ringrazio profondamente, è stato un padre per me scrivendomi questa lettera e per tante altre cose. E lui parla del coraggio delle idee. La mia idea è la libertà. Se c'è una cosa che mi affascina, questa è la prima cosa che vi voglio dire, vi voglio trasmettere la mia emozione intellettuale, perché poi il pensiero procede dall'emozione. Questa è la mia convinzione, non penso che ci sia una freddezza fondo, un'analisi con i bilancini, adesso vediamo qual è tra le tutte idee, tra le idee che circolano, quella meglio. No, non è così. Non è così. È l'emozione, è quella idea che ti emoveo, emozione, emoveo, che ti muove, che ti attrae. Volete una definizione della morte? Equilibrio termico. È la definizione che dà un fisico, Schrödinger, in un libro dal titolo Che cos'è la vita? Per dire cos'è la vita bisogna dire che cos'è la morte anche, no? E dice: che cos'è la morte? Equilibrio termico. Che cos'è la vita? Quindi disequilibrio termico, termodinamica, dinamismo vitale, no? Dinamismo del calore. E che cosa ci dà calore? Al corpo naturalmente gli alimenti, alla psiche le emozioni. E allo spirito, cioè alla parte più alta di noi, le idee che ti attraggono. E io penso che uno dei compiti della vita spirituale sia proprio quello di capire qual è la mia idea che mi attrae. Attenzione, scusate, questa cosa che devo fare una distinzione importante, perché quando normalmente noi parliamo nel linguaggio comune, diciamo: qual è la tua idea, qual è il tuo pensiero, qual è la tua opinione? Sentite qualche differenza a livello di linguaggio comune? No, a livello di linguaggio comune uno dice: questo è il mio pensiero, questa è la mia idea, e non c'è nessuna differenza. Ma le cose non stanno così, perché quando si riflette, quando si fa il lavoro sul pensiero, quando si vuole costruire pensiero, quando insomma, si fa teologia, filosofia, insomma, allora le parole occorre pesarle. E pensare, io nel libro questa cosa la scrivo, pensare in italiano da dove viene? Perché noi italiani diciamo pensare? Viene da pesare, soppesare, sto soppesando, ponderare. Ah, questa cosa è imponderabile, cioè non ha un pondus, non posso pesarla, è imponderabile. Il verbo italiano pensare, così come il francese, lo spagnolo, il portoghese, vengono da pesare. Il latino invece no. Come si dice in latino? Pensare, e qualcuno giustamente lo dice, si dice cogitare all'infinito, cogito, e da dove viene cogitare? Dicono i filologi che cogitare viene, in questo caso dicono che viene, da cum agitare. Cioè tu prendi questo è una specie di recipiente per fare il cocktail, prendi un ingrediente così, un pensiero di un elemento di un certo tipo, un altro così, li metti dentro, la agitatio, la cum agitatio produce cogitatio e questo è il pensiero. E secondo i latini, poi si potrebbe andare avanti. In ogni caso mi fermo qui per dire che le lingue antiche su cui ancora noi ci basiamo, perché l'italiano è la prosecuzione del latino con tante iniezioni di greco, poi anche di altre cose lungo la storia, le lingue ci dicono che quando noi abbiamo a che fare con il pensiero, abbiamo a che fare con una nostra attività. Siamo noi che stiamo lavorando. O perché pesiamo, o perché agitiamo, ma siamo noi che stiamo lavorando. Quindi il pensiero è il lavoro della mente, è il lavoro privilegiato della mente. Va bene? L'idea non è così. Da dove viene il termine idea? Tale e quale il termine idea ci arriva consegnato fresco fresco dalla Grecia antica. È uguale. Idea. Come si dice in greco antico idea? Idea. E tutto il mondo penso che dica idea. Penso. Dico magari cinesi e giapponesi, no, diciamo l'Occidente, insomma, poi idea. E da dove viene idea? Anche con quale verbo ha a che fare idea? Ha a che fare con il verbo idein. Cosa significa idein in greco? Significa vedere. L'idea è una visione, si manifesta, appare, è una grazia, se volete usare un termine teologico. Le idee arrivano quando vogliono loro, i pensieri li costruisci tu, le idee no. Come Archimede Pitagorico che se accende la lampadina non schiaccia nessun bottone, magari dice adesso schiaccio, no, si appare. Tra l'altro ci sarebbero anche se dovessimo approfondire questa cosa si potrebbero fare citazioni anche della scienza e ragionare su come gli scienziati, quelli più importanti che hanno rotto dei paradigmi precedenti e ne hanno coniati di nuovi, sono giunti a dichiarare come loro siano arrivati a questa nuova visione delle cose. E c'è sempre un momento quasi di sorpresa, sempre un momento di sorpresa, una rivelazione. Noi in termini teologici potremmo dire una rivelazione, è sempre un regalo, è sempre un dono l'idea. Perché ho fatto tutto questo discorso? Cosa c'entra con la libertà? Per dirvi che la libertà è la mia idea. Per dirvi che la libertà è la mia visione. Per dire che quello che mi affascina profondamente nel mondo è l'esistenza della libertà. E questa cosa io voglio servire così come ci riesco. Non so se ci riesco bene o male, ma tento di farlo attraverso i miei scritti, attraverso la mia vita, attraverso quello che sono, come mi dispongo. Perché questa è per me qualcosa di stupefacente, di meraviglioso, che la materia primordiale degli inizi, caotica, informe, abbia prodotto una serie di passaggi verso la complessità, l'organizzazione, fino alla possibilità di generare A, la vita, B, la vita intelligente, C, la vita libera. Libera. Beh, questa è la mia idea. Questa è la mia, è ciò che mi, è, cioè la visione che ho avuto, insomma, non è che ho avuto una visione nel senso mi è apparsa la Madonna, no, non ancora, poi magari spero che se appare sono contento, figuriamoci che no. Non voleva la mia essere un'affermazione blasfema o cosa, no? Ma quello che mi è apparso lungo il cammino dei giorni, in mezzo alle nebbie delle giornate quotidiane, la luce che mi è apparsa, è questa cosa. Ed è forse la ragione per la quale io credo in Dio. perché credo che questo cammino dell'essere opaco e informe, grezzo, così via, verso la luminosità, la luce della libertà, della mente libera e del cuore libero, che questo non sia un incidente. Vi sto dicendo la mia convinzione, vi sto dicendo che secondo me il succo della vita umana, di noi esseri pensanti, è esattamente quello di giungere alla vita libera. E se io devo dire le persone che ammiro e che costituiscono per me dei testimoni, costituiscono per me dei modelli e costituiscono quindi degli attrattori, no? Uno cammina e questi modelli sono tali perché ti modellano, ti attraggono e ti danno forma, perché nella misura in cui tu guardi un modello, lo guardi e tu a tua volta ti plasmi, no? Su questo modello. E fin da bambino, io bambino sto esagerando, ma da quando ho iniziato insomma ad avere quello che si dice da ragazzo, adolescente, insomma la capacità di un po' di autodeterminazione, ho sempre sentito questo fascino per le persone libere e liberanti. Persone libere dagli altri, dai condizionamenti, capaci di resistere, capaci di dire di no quando tutti dicono sì, capaci di dire sì quando tutti dicono no. Le persone che sono giunte a gadare la vita e l'hanno fatto coscientemente, liberamente. Uno dice la libertà non esiste. La libertà non esiste, ma allora, visto che siamo in una chiesa, gli esempi possono essere molteplici, ma visto che siamo in una chiesa, come lo definisci, Don Puglisi, prete palermitano del quartiere, come si chiamava, Brancaccio forse? I miei genitori vengono da quelle parti, non proprio dalla città di Palermo, ma un po' più in là, da un paese che si chiama Calatafimi, oggi l'hanno cambiato il nome, Calatafimi Segesta, perché nel comune c'è questo bellissimo, bellissimo tempio e teatro di Segesta e adesso hanno unificato il nome. E quindi faccio un esempio che mi è chiaro, insomma, che mi è caro. Come lo definisci il comportamento di un uomo che sa benissimo che sta rischiando la vita? Che gliel'hanno fatto sapere e che continua. E come lo definisci? Come lo definisci questo comportamento così sovranamente antibiologico? Ma gli esempi sono tanti, naturalmente, fermiamoci qui, ciascuno di voi può pensare, riflettere, tanti esempi di persone che nutrono la nostra libertà, o sbaglio, anche la vostra immagino, cioè ci sono esempi di questo tipo che ci fanno sentire più umani. Quindi persone che sanno essere liberi dai condizionamenti esterni, nel nome di questa idea, di questa passione. E poi un'altra cosa ancora. Per me, sono persone importanti che sono liberi anche dai condizionamenti interni, non solo da quelli esterni. A me capita ogni tanto di incontrare qualcuno che fa delle belle azioni, che è molto bravo nell'impegnarsi nel sociale, non solo nel sociale, ma che nel fare questo ricerca, non lo so cosa ricerca, ma non lo vedo cristallino, libero da se stesso, libero, liberante, non lo vedo capace di creare attorno a sé quel clima di serenità, di parresia, dove la gente gli può parlare e dire effettivamente le cose come stanno. Non vedo essere liberi attorno a lui o a lei, no? Vedo personaggi che hanno bisogno della corte. E poi gli esempi ciascuno li può pensare, insomma, di persone che magari fanno anche del bene, ma nel fare questo sono alla ricerca, no? Cioè non sanno creare libertà attorno a sé. Martini, non per farne un idolo, è Carlo Maria Martini, quello che aveva di assolutamente specifico, che era un uomo libero e liberante. E stavi con lui, quelle volte che mi è capitato, poche volte tutto sommato, perché lui mi dava del tu, io gli davo del lei, capite quindi anche giustamente, quindi capite anche la relazione asimmetrica, poi tante cose, quindi non è che. però quelle volte io mi sentivo libero, no? Sì, intimorito per la statura, sia intellettuale, sia fisica, tutte queste cose così, ma libero, no? Di poter dire, ma io la penso diversamente, io... Ricordo una volta mi chiese della giustizia e io cominciai a parlare, a dire delle cose che sapevo che lui non erano del tutto gradite, ma sentivo di poterlo fare e anzi voleva sentire fino in fondo anche un pensiero diverso. Questo lo dico perché io ancora non ho iniziato a fare la conferenza vera e propria, ho semplicemente finora testimoniato la mia adesione a questo modello, al pensiero e alla prassi della libertà. Però proprio per questo, questa sera io vorrei riflettere con voi su due nodi. Vorrei servire il vostro pensare. No, le idee non sono capace di farle, quelle devono arrivare da loro, da sé, chissà da dove, ma servire il pensare, la riflessione, questo la posso fare. Perché vedete, oggi non è così scontato parlare di libertà. Non sono pochi coloro che la negano, che dicono che sia un'illusione, da tanti punti di vista. Io quindi vorrei questa sera, riprendendo alcune cose che sono nel libro, poi una cosa che invece nel libro non c'è, vorrei affrontare brevemente, e se qualcuno sente che sono un po' superficiale nel fare queste cose, sappiate che anch'io, cioè che sono d'accordo con lui, che sento anch'io che c'è bisogno di più tempo, però rimango alla superficie e vado un po' così, perché... Vorrei affrontare, mettere in sinossi, uno, la questione del catechismo, cioè come il catechismo parla della libertà. Dico il catechismo perché nel catechismo è depositata la tradizione cattolica. Poi si può discutere se è depositata bene o male, ma insomma l'hanno voluto. Martini era contrario. Quando giunse l'idea da parte di Giovanni Paolo II di fare un catechismo, lui diceva era contrario, non siamo ancora... C'è troppo fermento per depositare la dottrina, lasciamo così, aspettiamo. No, ma invece il Papa lo volle fare, ci furono... Comunque, il catechismo, va bene. E poi la seconda cosa, vorrei parlarvi di Einstein e di come lui pensava la libertà. Non di Einstein in quanto fisico, perché io non potrei dire pressoché nulla di Einstein in quanto fisico, non sono un fisico, ma di Einstein in quanto pensatore. Perché anche lui aveva le sue idee sulla libertà. E siccome alcune cose che dice lui sono ripetute oggi da molti, allora vorrei soffermarmi su questo e vedere, analizzare alcuni suoi scritti. Ma vedrete, sarà, spero, veloce e indolore la cosa. Non... E poi vorrei parlarvi di una... illuminare attraverso una citazione bellissima un nodo molto importante, che è il problema del rapporto tra la libertà e il destino. Il destino, il fatto. Dice, in che senso posso essere libero se c'è questo destino che incombe? C'è un destino che incombe? Va bene, sono queste tre cose che voglio brevemente affrontare con voi, al fine di fare un po' di caos nella vostra mente. Tutto qui, il caos creativo, come quando si fanno le pulizie in casa, si spostano i mobili, si fa un po' di caos, si spostano i mobili, perché se non li sposti i mobili, quello sporco che c'è là dietro rimane lì, e se non li sposti mai, quello sporco lì diventa sempre più sporco, alla fine quasi trasforma il pavimento. Allora noi dobbiamo spostare i mobili nella mente, fare un po' di sollevare un po' di cose, fare un po' di pulizia, così. Allora, del catechismo io vi leggo due articoli. Perché vedete, la tradizione cattolica, a differenza per esempio della tradizione protestante, è sempre stata fermamente convinta che la libertà esiste è che questa libertà che esiste si dice anche proprio come libero arbitrio. Libero arbitrio è la modalità mediante cui la libertà opera. Cioè io sono arbiter, posso giudicare, posso scegliere e quando scelgo e giudico lo faccio liberamente. Qualcuno di voi forse ricorderà che un grande pensatore cattolico che si chiamava Erasmo da Rotterdam venne incaricato dal Papa, dal pontefice regnante del tempo, Adriano VI, di prendere posizione teologicamente contro Lutero, che stava imperversando in Germania in quel tempo e stava dividendo la Chiesa, cosa che poi, divisione che poi si conclamò. Ed Erasmo da Rotterdam pensò di scrivere un libro contro, per mettere in crisi il punto debole, per illuminare il punto debole del sistema teologico-filosofico di Lutero e così mettere in crisi tutta la sua prospettiva. E che cosa scrisse? Come si intitola il libro che nel 1524 Erasmo da Rotterdam pubblica? Si intitola De libero arbitrio. L'anno dopo Lutero risponde ad Erasmo con un titolo, uno dei suoi libri più importanti, il cui titolo è De servo arbitrio. Cioè Lutero dice l'arbitrio c'è, nel senso che io effettivamente, l'arbitrio, siamo effettivamente in grado di fare o non fare delle cose, questa è l'evidenza che ce lo pone, ma questa fare o non fare le cose non è libero. Dice Lutero, è a servizio di istinti, di impulsi molto più profondi rispetto al nostro pensiero consapevole, rispetto ai quali noi siamo servi, a questi istinti. Cioè noi facciamo delle cose non perché le scegliamo, ma perché siamo profondamente determinati dalle nostre passioni, dai nostri desideri. Mentre secondo Erasmo esiste la possibilità di orientarsi da sé, esiste la possibilità nella mente umana di creare quella che nella teologia classica, nella teologia morale al riguardo, si chiama, usiamo pure questo termine, sinderesi, cioè la capacità di vedere il bene, di distinguerlo dal male e di orientarsi da sé verso questo bene. Voi da che parte state? Vi sentite di più luterani, vi sentite di più erasmiani, siete più dell'idea che l'arbitrio, il vostro arbitrio, parlo del vostro, sia a servizio di qualcosa di più radicato dentro di voi, che è la dimensione istintuale, pulsionale dell'essere, oppure dite sì, questa dimensione c'è, tuttavia sono comunque capace in certi momenti, se voglio, di alzarmi, di vedermi, di dominarmi, di orientarmi da sé, sono capace. Ognuno lo dica a se stesso, non, ovviamente sono domande così che ci dobbiamo porre, non dico questa sera, dico tutta la vita. Conosci te stesso, gnosis auton, scusate, cosa significa se non esattamente questa cosa qui? Vengo agli articoli del Catechismo. Nell'articolo 1704 il Catechismo cattolico attualmente in vigore dice così, dice che l'uomo, cioè l'essere umano, ciascuno di noi, è capace di orientarsi da sé al suo vero bene. Abbiamo bisogno ancora di prove per dire che la dottrina cattolica è a favore della libertà, del libero arbitrio? No, siamo capaci di orientarci da noi al nostro vero bene, non da noi, orientarsi da sé, è chiaro, no? L'articolo è... Altri qui, poi se volete, ma nel libro, ripeto, non... dice ma perché è troppo sbrigativo? Lo so, ma va bene, ce ne sono altri ancora, ma fermiamoci qua. Se voi leggete, andate avanti nel leggere il Catechismo e arrivate all'articolo 2022, quindi neanche tanto distante tutto sommato, ma neanche vicinissimo, neanche tanto distante, sentite cosa dice. L'iniziativa divina nell'opera della grazia, previene, prepara e suscita la libera risposta dell'uomo. Cosa dice questo secondo articolo? Cioè, secondo rispetto a quello? Dice che se non ci fosse questa iniziativa divina, la risposta dell'uomo probabilmente non sarebbe neanche libera, o comunque non sarebbe perfetta, non sarebbe orientata al bene, perché è l'iniziativa divina nell'opera della grazia che previene, prepara e suscita. Ora la domanda diventa: in che senso io posso orientarmi da me? Da me, quindi dice qualcosa di autonomo, se invece vengo prevenuto, preparato e suscitato? Qui o uno o l'altro, o c'è questa autodeterminazione effettiva da me, o c'è questo orientamento della grazia che prepara, suscita, previene, prepara e suscita. Quando uno è stato prevenuto, preparato e suscitato, in che senso poi si orienta da sé? Un po' difficile tenere insieme queste due cose. Tant'è che il primo articolo 1704 si rimanda ad Erasmo, e dietro Erasmo si rimanda per esempio alla tradizione pelagiana, che è stata dichiarata eretica, semi-pelagiana, che anche questa è stata condannata a Orange, ma dentro qui ci sono personaggi importanti come per esempio San Vincenzo di Leren, come per esempio Giovanni Cassiano. Ci sono personaggi importanti della storia del pensiero teologico che credono nell'effettiva capacità di determinazione, nell'effettiva capacità del libero arbitrio. E soprattutto poi abbiamo l'apostolo Giacomo, che da vero ebreo, qual era, più fedele alla tradizione ebraica, credeva profondamente nella capacità del libero arbitrio, nella capacità della libertà. Uomo, ti è stato posto davanti il bene e il male, adesso tocca a te scegliere. L'ebraismo è assolutamente attento, come dire, più che attento, ha a cuore la capacità del libero arbitrio dell'uomo, la capacità decisionale. Mentre dietro l'articolo 2022 abbiamo altre prospettive, non solo quella di Lutero, quella di Agostino, naturalmente soprattutto l'Agostino della maturità, quello della controversia pelagiana, e abbiamo San Paolo che parla del primato della grazia a dispetto della grazia e della fede, la fede che viene concessa per grazia a dispetto delle opere, che pure sono importanti, ma sono una conseguenza. Due prospettive diverse, vedete? Non so se anche voi le sentite, se sono riuscito a spiegarmi, se vedete la contrapposizione. Io quello che posso dirvi è che la storia della teologia è proprio, si potrebbe rifare tutta alla luce di questo nodo grazia libertà, che cos'ha il primato all'interno della nostra vita. Se mi chiedete tu cosa ne pensi, pensate, io stesso, non è che io a volte sento che di essere attratto da un po', a volte da un altro. Quando ho parlato dell'idea poco prima, cosa ho detto? Che l'idea è una visione, che l'idea arriva, che l'idea è una grazia, capite? E al contempo però dicevo che la mia idea che mi è arrivata è la libertà. Lasciamolo lì, fermiamoci qua per quanto riguarda la teologia cattolica, poi se volete il catechismo, le cose, se volete poi ci saranno domande al riguardo e andiamo avanti. Veniamo ad Albert Einstein. Lui era un seguace di Spinoza dal punto di vista filosofico, e si potrebbe dire anche teologico. Una delle opere di Spinoza è il Trattato Teologico-Politico, e l'etica, soprattutto nella quinta parte, si conclude sull'amore intellettuale di Dio, quindi è piena di teologia e l'opera di Spinoza. Era un mistico. Solamente un mistico, come Spinoza, solamente un mistico può dire, sentite cosa dice Spinoza, per ben due volte lo dice nell'Etica, dice, parte seconda e parte quarta, dice, per realitatem et perfectionem idem intelligo, che è un latino semplice, la cui traduzione italiana è la seguente. Per realtà e perfezione intendo la medesima cosa. Cioè Spinoza era un tipo che andava in giro nella sua città, ad Amsterdam e poi ad altre parti, andava in giro, vedeva la realtà e diceva, è perfetta. Una persona normale lo può fare questo? No, una persona normale guarda la realtà, la vede e dice è imperfetta. Ci sono persone che muoiono, ci sono malattie, ci sono sperequazioni, gente troppo ricca, gente troppo povera, mancanza di libertà, povertà, immigrazione. Queste cose non valgono solo ai nostri giorni, valevano ovviamente anche nell'Olanda del 600, quando è solo un mistico che si pone non dal proprio punto di vista, ma dal punto di vista, no, punto di vista più alto, il punto di vista dell'assoluto, diciamo così, che può dire la realtà è perfetta. No, un mistico di un certo tipo, naturalmente, non tutti, ma va bene. Einstein era un discepolo, filosoficamente parlando, di Spinoza. Nel 1932, fine agosto 1932, Albert Einstein scrive un testo dal titolo Il mio credo. Tra l'altro, mi permettete l'indicazione di un piccolo esercizio spirituale per ciascuno di voi? Provate anche voi a scrivere. Tema, compito a casa. Compito a casa. Prendere un foglio, non deve essere più lungo di un foglio, al limite lo puoi girare, ma più di, diciamo, un foglio e mezzo, verso... Vabbè, poi se ti viene l'ispirazione ne scrivi tre, va bene, insomma, poi più sei sintetico meglio è. Titolo, il mio credo. Fa bene alla mente questo esercizio. Cosa credi? Il mio credo. Se qualcuno di voi è in difficoltà, può anche cominciare ex negativo. Cosa vuol dire ex negativo? Che cosa non credo? Che cosa non credo più? Non credo questo, non credo... poi magari alla fine il credo è una riga sola, però c'è tutta l'esclusione... In questo scritto, siamo nel 1932, verso la fine di agosto, in Germania, il 30 gennaio 1933, tutti voi sapete che cosa, chi prende il potere in Germania, di nome si chiamava Adolf. Ebbene, quel tempo lì, ebbene, lui dice così, Einstein, Tra le tante cose, il testo è lungo, ma neanche tanto lungo, una pagina e mezza, ma cinque righe che riguardano il nostro tema sono le seguenti. Io non credo nella libertà del volere. La frase di Schopenhauer, e apre le virgolette e la cita, queste sono parole di Arthur Schopenhauer. L'uomo può fare sì ciò che vuole, ma non può volere ciò che vuole. Chiuse virgolette. Mi accompagna in tutte le situazioni della vita e mi riconcilia con i comportamenti umani anche quando essi sono per me veramente dolorosi. Questa conoscenza della assenza della libertà del volere mi protegge dal prendere troppo sul serio me stesso e gli altri, in quanto individui che agiscono e che giudicano, e dal perdere il mio buon umore. Cioè sostanzialmente lui guarda il mondo e vede che tutti sono determinati e dice fa così, è così cattivo, è così, ma non è colpa sua. Che sembra così buono, ma non è merito suo. Insomma, c'è qualcosa, cioè siamo determinati, non c'è la libertà del volere, non c'è, non c'è responsabilità, non c'è demerito, è una visione determinista, si direbbe, determinista. il de servo arbitrio. L'uomo può sì fare ciò che vuole, quindi l'arbitrio c'è, ma non può volere ciò che vuole, quindi l'arbitrio è servo, come dicevo prima. È chiaro? O no? Cioè, riesco a spiegarmi o sto... Va bene, questo è quello che dice, ma sentite che cosa scrive lo stesso scienziato, o meglio, che cosa legge alla radio, perché questo è un appello alla radio nel 1943, l'11 aprile 1943. Dapprima dice che la nostra epoca è fiera del progresso conseguito nello sviluppo intellettuale dell'uomo. Poi dice una cosa bellissima: dovremmo stare attenti a non fare dell'intelletto il nostro Dio. Non lo dice un predicatore, un padre spirituale, cioè stai attento a non leggere, a non studiare troppo. No. Lo dice il più grande scienziato del Novecento, dice dovremmo stare attenti a non fare dell'intelletto il nostro Dio. C'è qualcosa di più importante dell'intelletto. A questa cosa ci si può riferire, secondo me, che è più importante dell'intelletto, dicendo cuore. È più importante dell'intelletto il cuore. Ma va bene, salto alcune cose e poi gli scrive così. I nostri antenati ebrei, i profeti e gli antichi saggi cinesi compresero e proclamarono che il fattore più importante nel dare forma alla nostra esistenza umana è individuare e fissare una meta. E la meta è una società di esseri umani liberi e felici, che si prodighino con costante sforzo interiore per liberarsi dal retaggio degli istinti antisociali e distruttivi. È in questo sforzo che l'intelletto può offrire l'aiuto più potente. I frutti dello sforzo intellettivo, insieme allo sforzarsi in sé, in cooperazione con l'attività creativa dell'artista, danno contenuto e senso alla vita. La domanda che vi pongo l'avete già capita, qual è? Che senso hanno queste parole nel 1943 quando Einstein dice dobbiamo sforzarci, lo ripete, avete sentito quante volte dice che dobbiamo sforzarci, dobbiamo determinare una meta e questa meta è una società di esseri umani liberi e felici, dobbiamo sforzarci in questa direzione. Che senso hanno queste parole se fossero vere le parole del 1932? Quelle secondo le quali noi possiamo sì volere una cosa, possiamo sì, scusate, agire in un modo, ma non possiamo volere ciò che vogliamo, perché il volere, perché non esiste una libertà del volere, non esiste. Allora che senso ha fare appello agli esseri umani per sforzarsi di fissare una meta, se in realtà questa meta ciascuno la porta già bella fissata, prefissata, predefinita dentro di sé, ed è in un certo senso schiavo di questa meta, e quando agisce, agisce non liberamente, non responsabilmente, ma seguendo questo grande istinto. Chi ha ragione, Einstein del 1932 o Einstein del 1943? Capite che io, se prima ho citato due articoli del Catechismo, non è stato per voler denigrare in qualche modo il Catechismo e voler fare il... come dire, la persona originale, no, perché a questa contraddizione ci arriva anche uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi. Quindi vuol dire che ci troviamo al cospetto di una contraddizione strutturale. E mi viene in mente adesso quello... Un'altra frase, io frequento molto gli scritti saggistici dei grandi scienziati, per tanti motivi, ma insomma in uno di questi scritti uno dei colleghi di Einstein che altrettanto importante, perché fu uno dei padri della meccanica quantistica, premio Nobel come Einstein, si chiamava Bohr, di nome Niels Bohr. Beh, Niels Bohr dice a un certo punto così: il contrario di una verità semplice è un'assurdità. Il contrario di una verità profonda è un'altra verità. Questa è la cosa più importante forse che vi sto dicendo questa sera, perché vi insegna un metodo. Poi voi ne potete fare l'uso che volete, però questo è un metodo molto importante per comprendere la vita. La vita come un processo che si costruisce, la vita come un fiume dove tutto scorre. Ma scorre non verso il nulla, naturalmente, scorre costruendo, si costruisce qualcosa nella vita. E questa qualcosa è l'organizzazione della mente, che arriva a dirsi come cuore. E quindi quando diciamo io penso, quando diciamo io amo, quando diciamo io mi sento libero, io decido, diciamo delle cose vere. Ma questa vita nel muoversi e nel disporre si muove esattamente perché è disequilibrio termodinamico. Se fosse equilibrata, se fosse tutto sempre logicamente prefigurabile, non ci sarebbe movimento. Per quello che secondo me cogliere le contraddizioni nel catechismo, nella Bibbia, nella dottrina, in Einstein, nei pensatori, così via, significa creare quella elettricità, significa neanche crearla perché c'è già, significa scoprire, toccare con mano quell'elettricità che fa che le cose si muovano. Ecco. E al riguardo Simone Weil ha scritto delle cose bellissime, poi nel libro chi lo vuole lo prenderà, vedrà, c'è tutta una cosa, se non vorrei dilungarmi, ma proprio su questo aspetto della contraddizione. E Simone Weil, questa grande mistica di origine ebraica, innamoratissima di Gesù, innamoratissima dei sacramenti, della mistica, della liturgia cristiana. Ecco. Io questo volevo dirvi, poi ci sarebbe anche un altro testo del 1955 contro la proliferazione delle armi atomiche, dove praticamente, che si trova nel mio libro, dove praticamente, si trova dovunque, si trova anche nel mio libro, non è che c'è solo lì, è chiaro, e dove hai un testo che Einstein sottoscrive. Lui muore il 18 aprile del 1955, prima Bertrand Russell va da lui dicendo ho scritto questa cosa, è contro le armi atomiche, e il vecchio Einstein lo legge e dice sì, ci sto, e firma. Poi a luglio del 55, quando Einstein era già morto da 3 mesi, Russell fa una conferenza stampa e rende noto questo testo sottoscritto da lui, da Einstein e da altri 9 eminenti scienziati, premi Nobel e così via, contro le armi atomiche. E questo testo che cos'è? È un appello, ancora una volta, alla libertà del volere contro la proliferazione delle armi per la ricerca della pace. Ma che senso ha questo appello se fossero vere le parole del 1932? La realtà è che, secondo me, contrariamente a quanto riteneva Schopenhauer, la realtà è che l'essere umano può giungere, sottolineo giungere, a volere quello che di per sé non vorrebbe. È vero che nella gran parte dei casi della vita noi siamo determinati dalle nostre pulsioni, dalle nostre passioni, dai nostri istinti, è vero. Ma è altrettanto vero che il senso del lavoro spirituale, della direzione spirituale, nel mettere ordine nella propria vita, come diceva Sant'Ignazio di Loyola scrivendo gli esercizi spirituali, metodo per mettere ordine alla propria vita, consiste proprio nella capacità di giungere a volere quello che di per sé non vorresti. Vorresti perdere la vita perché la mafia ti spara? Ah, di per sé no, figurati, io amo così tanto la vita. Eppure nel nome di valori che ti affascinano, di persone, di ideali, di Gesù, dell'amore, ciascuno poi lo riempie cosa vuole, lo dichiara come ritiene giusto per lui, no? Come si manifesta per lui questa energia più grande che lo affascina, nel nome di questo si giunge a modificare la propria parte, perlomeno una parte della propria determinazione, e si giunge a volere quello che di per sé non si vorrebbe. Ma io qui scrivo, in questa differenza tra volere immediato o istintivo e volere ponderato o responsabile, consiste precisamente lo spazio della libertà. Noi possiamo mutare l'oggetto del nostro volere. Possiamo diventare liberi anche verso l'oggetto della nostra volontà. Ci sono le storie delle vite umane, le storie dei santi, le storie dei profeti, le storie dei saggi, le storie degli uomini, dei martiri, le storie, insomma, delle persone che esemplari, che dimostrano che si può giungere anche a mutare l'oggetto del proprio volere, quello che si chiama conversione. E cos'è la conversione? È quello che il buddismo chiama illuminazione, nel cristianesimo conversione, metanoia, la trasformazione del nous, cioè dello spirito, dell'intelletto, che giunge a volere anche ciò che di per sé non vorrebbe. E come ci giunge? Il segno di cosa? È un lavoro della libertà? O è l'azione della grazia? Non lo sa nessuno, non lo sa nessuno. Se proprio io dovessi dire, se voi mi costringeste, scusate la retorica, ma io penso che sia più che altro l'azione della grazia qui, perché nessuno di questi che giunge a mutare l'oggetto del proprio volere sente di aver fatto lui questo lavoro meritorio, sente di essere stato al contrario oggetto di una grazia, di un dono, di una rivelazione, qualcosa che viene da altrove. Lo spirito santo, lo spirito del mondo. Ma insomma, questa dimensione più grande dentro cui siamo, dentro cui noi siamo, ci muoviamo ed esistiamo, come dice Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto, non mi ricordo, 24-28, mi pare 28, ma siamo lì, nel discorso di Paolo all'Areopago di Atene. Infine, l'ultima cosa riguarda il destino, perché tutti voi potreste dire, cioè, io l'obiezione che uno potrebbe fare, sì, vero, io faccio, coltivo la cosa, divento, cambio, mi trasformo, mi illumino, faccio tutte queste cose, ma c'è un destino, e al destino non si sfugge, è più importante, è più forte. Destino. I nostri padri latini come dicevano per dire destino? No, non ditemi che non lo sapete. Fatto. Che in latino si dice fatum, e viene da dove? Dal verbo, qui è già un po' più difficile, viene dal verbo fari, che vuol dire dire. Quindi il fatum è il participio passato di dire, è il detto. Come una sentenza. Ciascuno di noi, secondo una certa visione, ha un fatum, un detto, che incombe sopra di noi. Era il suo destino, ma non era ancora il suo destino. E le diciamo a volte le cose per interpretare gli eventi inspiegabili della vita. C'è il destino, non c'è. Siamo veramente uno scritto, un qualcosa, un detto, un cartiglio sopra di noi, dove è scritto il giorno fatale. Fatale, fatum, oppure no? Chi lo sa? Io vi vorrei leggere un brano bellissimo che traggo da uno dei libri più belli che ho letto negli ultimi anni, è un romanzo. L'autore si chiama Vassili Grossman. Fa piacere che qualcuno ha fatto così con la testa e conoscete questo grandissimo scrittore, secondo me. Due parole, solamente per dire che lui era un russo ebreo. La madre era ebrea, tant'è che la madre venne sterminata dai tedeschi. Fu una delle prime vittime, perse la vita in una azione, così le chiamavano, prima ancora di creare i campi di concentramento, nella città ucraina di Berdichev, proprio la città natale dove nacque Grossman, nel 41. Ovviamente nella seconda parte dell'anno del 41. E, va bene, Vassili Grossman, scrittore russo, lui ebbe una formazione tecnica, fu chimico, poi andò a lavorare nelle... ma la sua vera natura, la sua vera vocazione era la letteratura. E com'è, come non è, adesso non siamo qui a parlare di lui, divenne corrispondente di guerra dell'Armata Rossa. Fu il corrispondente di guerra che trascorse il maggior numero di giorni al fronte, o comunque nelle zone di guerra. Per esempio fu a Stalingrado durante la famosa decisiva battaglia, proprio per le vie, casa per casa di Stalingrado. Fu anche a Kursk, dove avvenne la più grande battaglia tra la Wehrmacht e l'Armata Rossa di carri armati del mondo, mai avvenuto uno scontro di mezzi corazzati così ampia come quella di Kursk, dicono gli storici, e in tanti altri posti. Uno di questi tanti altri posti fu il lager di Treblinka, perché uno degli scritti più noti di Vassili Grossman si intitola L'inferno di Treblinka, campo di sterminio nel quale lui, vicino a Varsavia, mentre Auschwitz è nel sud della Polonia, Treblinka è nel nord, campo di sterminio dove lui entrò proprio a seguito dei soldati dell'Armata Rossa, fu il primo giornalista al mondo a vedere e a poterlo raccontare. Tant'è che il suo, chiamiamolo articolo lungo reportage, che oggi si trova pubblicato da Adelphi, tutti i libri di Grossman in italiano sono pubblicati da Adelphi, si trova, venne usato nel processo di Norimberga del 1945 come testimonianza, come prova documentale. Grossman però non vide solamente lo sterminio nazista, vide anche la terribile dittatura altrettanto cieca, assurda, violenta e malvagia dello stalinismo, del comunismo. Raccontò lo sterminio dei gulaghi, cioè dei contadini ucraini che si opponevano alla collettivizzazione di Stalin e che Stalin fece morire di fame. Gli storici si dividono sul numero dei morti, ma furono tanti milioni. Vide questo, vide tutto il sistema di tradimenti, di delazioni, vide i suoi amici finire assassinati, vide tutte queste cose. Nel libro Vita e Destino, da cui traggo questo brano che ora vi leggo, è testimoniato tutto ciò, la battaglia di Stalingrado, i lager nazisti che vengono descritti, i lager comunisti che vengono pure descritti con altrettanta precisione, meticolosità. È tutto un librone di quasi 900 pagine che secondo, per esempio, voi conoscete, immagino tutti voi conosciate il critico letterario George Steiner, uno dei più noti critici letterari al mondo, no? Beh, lui ha scritto, questo libro fa scomparire quasi quei romanzi che noi in Occidente celebriamo come capolavori, perché qui è un capolavoro letterario e al contempo un resoconto effettivo, storico, di cose avvenute. Va bene, tutto questo per ambientare il luogo da cui traggo questo. Questo brano che viene da un romanzo. Una cosa importante dire ancora, che questo romanzo Grossman, che era molto famoso nell'Unione Sovietica del tempo, non lo poté pubblicare, perché avendo saputo i servizi segreti sovietici di cosa stava scrivendo, arrivarono e sequestrarono tutto. Tutte le copie che lui aveva, la carta carbone, il nastro della macchina da scrivere che aveva usato, tutto. Siccome lui un po' si intendeva di queste cose, aveva provveduto a consegnare una copia segretamente a un amico o un'amica, non mi ricordo se devo andare a verificare questa cosa, che lo tenne, non poteva fare altro che tenerlo da sé, fino a quando riuscì a parlarne al fisico che tutti voi avrete sentito nominare, perlomeno chi almeno la mia età, insomma, chi è più giovane forse no, avete sentito parlare del fisico dissidente dell'Unione Sovietica, Andrei Sakharov. E fu Sakharov a microfilmare questo volume di Grossman e a portarlo in Europa, e venne per la prima volta pubblicato in russo in Svizzera. Cioè la prima edizione russa vide la luce in Svizzera, la casa editrice di Losanna, che si chiamava e si chiama ancora La Stomma. Fine della introduzione. Da vita e destino di Vasily Grossman. La domanda che noi ci dobbiamo fare per ascoltare bene queste parole è più forte il destino o è più forte la vita libera? Se noi siamo al cospetto di forze più grandi di noi, in che senso ci possiamo dire liberi? E per quanto sapessero tutti che in epoche tremende l'uomo non è più artefice del proprio destino e che è il destino del mondo ad arrogarsi il diritto di condannare o concedere la grazia, di portare agli allori o di ridurre in miseria e persino di trasformare in polvere di lager, tuttavia né il destino del mondo, né la storia, né la collera dello Stato, né battaglie gloriose e ingloriose erano in grado di cambiare coloro che rispondono al nome di uomini. Ad attenderli potevano esserci la gloria per le imprese compiute, oppure la solitudine, la disperazione, il bisogno, il lager, la morte, ma avrebbero comunque vissuto da uomini e da uomini sarebbero morti. E chi era già morto era comunque morto da uomo. È questa la vittoria amara ed eterna degli uomini su tutte le forze possenti e disumane che sempre sono state e sempre saranno nel mondo, su ciò che passa e ciò che resta. In questo libro testimone, che l'autore non vide mai perché lui morì nel 1964, pensando che il suo libro nessuno mai l'avrebbe letto, forse giusto riponendo una lieve speranza in quell'amico a cui l'aveva consegnato. In questo libro Grossman dice che noi siamo al cospetto di forze più grandi di noi e che da un punto di vista quantitativo il destino incombe, ma c'è la possibilità da un punto di vista qualitativo, dal punto di vista di un tempo qualitativo, che è il tempo dell'anima, è il tempo dello spirito. C'è la possibilità di lavorare su di noi, c'è la possibilità di scegliere da che parte stare, c'è la possibilità di avere un certo sapore, c'è la possibilità di non vendersi, di non mentire e di essere liberi. E se anche le forze poi ti prenderanno il tuo corpo e lo prenderanno, perché le forze della dittatura, o anche le forze della malattia, o anche le forze di un incidente, le forze di qualunque cosa, se anche pure queste cose prevalgono, la modalità mediante cui tu hai passato il tempo, hai vissuto da uomo, ecco, questa umanità profonda dell'uomo, questo è il vero e proprio luogo dove tu ti sei affermato. E questo testimonia, secondo Grossman, e mi permetto di dire anche secondo me, il primato della libertà. Grazie della vostra preziosa attenzione. Immagino che ci siano venute in mente un sacco di interrogativi, di domande, di... Apriamo il dibattito così almeno... grazie intanto perché sei forte. Raccogliamo due o tre interventi per volta. Saluto i confratelli, ne vedo qualcuno si sta bene. Come i funghi quest'anno. Chi vuole? Cominciamo.
Bene, buonasera. Mi chiamo Marco. Allora, premetto che sono assolutamente d'accordo con la citazione, con l'ultima cosa che ha detto. Quello che mi chiedo è, ha qualche consiglio da darci perché, ecco, in quella che è la vita quotidiana, si riesca un po' a vivere da uomini e non a essere in balia, ecco, quantitativamente, un po' meno, ecco, di queste forze più grandi di noi. Tutto qua.
Mario, se tu sei d'accordo, a domande rispondo, io farei così.
Va bene, va bene.
Okay. O no, preferite? Perché così c'è la domanda che è chiara nella mente di tutti, io rispondo, spero di essere all'altezza, essere breve anche nelle risposte, così, a meno che non mi chiediate chissà che cosa. Allora, grazie Marco per la tua domanda, ti do del tu perché ti ho visto giovane. Guarda, me ne vengono in mente due. La prima riguarda la mente, la conduzione della mente. E io quello che ti dico è non mentire mai, mentire, la mente mente, non mentire mai. Non mentire non vuol dire non dire mai qualche bugia, perché la bugia a volte, non so, per esempio, mi è stato detto da una famosa scrittrice italiana, che era la moglie di uno scrittore ancora più famoso, lei è vivente, lui, Dacia Maraini, insomma, mi è stato detto che, voi sapete Dacia Maraini, sono detto da Alberto Moravia, sapete ancora che Alberto Moravia, prima che Dacia Maraini, fu, non so se è sposato, il marito, il compagno, poi chi lo sa, è di essere morante. E Dacia Maraini mi raccontò quest'estate, quando cenammo insieme, che essa morante non diceva mai nessuna bugia, neanche diceva sempre fino in fondo quello che pensava. E che una volta capitò che un amico di Moravia aveva consegnato a Moravia delle poesie con l'incarico la preghiera di leggerle sia lui sia essa, perché lui ci teneva tanto, così. E quando questo arrivò, essa morante disse: perché le tue poesie sono una catastrofe, non sei assolutamente capace, lascia perdere, così. Naturalmente l'amicizia si ruppe. Cosa sto dicendo? Quello che tutti voi avete capito, quello che tutti noi facciamo nella vita quotidiana, a volte qualche bugia può servire a oliare i rapporti. Il punto non è quello, bugia, che poi vuol dire magari non dire fino in fondo la verità, a volte astenersi, insomma. Io non sto dicendo di quella rigidità che ti dice di dire sempre comunque fino in fondo quello che pensi, che è una modalità rigida di interpretare questa cosa. Quando dico non mentire, intendo non ospitare menzogne, tra bugia e menzogna c'è una bella differenza. La menzogna, come dice la parola, riguarda la mente. Allora una modalità di vivere da uomini è quello di non ripetere mai delle cose di cui non siamo convinti, o di ripetere delle cose, di sostenere delle cose di cui siamo convinti anche quando l'ambiente attorno a noi non lo è, perché c'è una menzogna che è nella forma del non dire, della dissimulazione. Condurre la mente nella maniera più sincera possibile, dicendo non sono d'accordo e ponendo una attenzione ai propri pensieri. Ma credo veramente a questa cosa che ripeto? Oppure no, non ci credo. E se non ci credo, perché devo sostenerla? Oppure uno comincia a sentire che dentro di sé sta arrivando una idea diversa e ha paura quasi di fronte a se stesso. Ma no, ma non avere paura di queste cose. Diceva il Cardinal Martini: dentro di me c'è un credente e un non credente che ogni giorno si inquietano e lottano reciprocamente, ma si fecondano. Ecco, questa cosa per me è molto importante, non mentire. Poi il secondo consiglio che mi sento di darti riguarda la ricerca di momenti di solitudine, di momenti di silenzio. Per vivere da uomini noi dobbiamo avere, da esseri umani consapevoli, così come dice Grossman, dobbiamo avere la consapevolezza di che stiamo vivendo e dove stiamo andando, quello che stiamo facendo. Non fatevi rubare la solitudine. Ah, è importante essere connessi, interconnessi, la connessione, l'interconnessione è la legge del mondo, tutto è relazione, ma è importante avere anche dei momenti di solitudine. Diceva Montaigne, avere un retrobottega tutto nostro. E Gesù dice di entrare nella tua camera, chiudere la porta e pregare nel segreto, perché il Padre tuo che vede nel segreto ti riconoscerà. Questo segreto, questo cripto, è cripto in greco. Questa cripta che abbiamo dentro, questa è molto importante, questa solitudine. Cercare, se possibile, ogni giorno 10 minuti, 5 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, ciascuno quelle che ha i suoi ritmi, le sue cose, ma veramente di spegnere le cose, stare da soli con se stessi, di non pensare per quanto è possibile, di respirare, di contemplare, per capire che stiamo vivendo. Non è così scontato, sappiate. Lo sapete tutti, non è così scontato vivere, è una grazia infinita vivere. Prendere coscienza di queste cose, sono quelle cose che mi sono venute, non mentire e solitudine, silenzio e raccoglimento sono le due cose che mi sento di dire così.
Buonasera, sono Riccardo Viziale. Alla fine della lettura del suo libro, e ancor più dopo aver sentito la sua conferenza, mi viene da farle una domanda. La lettura del suo libro è molto serena e rende tranquilli, ci sono delle pagine bellissime. Tra l'altro ho apprezzato moltissimo l'ultima parte, in cui parla della fine della vita. Io sono ormai tra quelli che ormai sono come le foglie d'autunno sugli alberi, e quindi ho apprezzato moltissimo quella serenità che lei ha descritto per quanto riguarda la fine della vita. Ma la domanda che io volevo porle è questa. Da tutta la lettura del suo libro e dalla sua conferenza viene fuori un senso di serenità e di fiducia, almeno io l'ho interpretato così. E io mi domando, questa senso di serenità e di fiducia nell'uomo, in fondo, è veramente quello che ci fa pensare a un futuro tranquillo e sereno, per di più proprio in un tempo in cui è facile vedere come l'utilizzo della libertà sia molto mal fatto dall'uomo e ci sia una scarsa volontà di utilizzare, di esprimere, di utilizzare quella volontà a cui lei ha fatto più volte riferimento, che è proprio alla base dell'idea più che del pensiero. Grazie.
Guardi, io ringrazio la sua domanda. Io penso che uno dei compiti della spiritualità, almeno così come la intendo io, sia proprio la consolazione, la fiducia, la serenità. Non abbiate paura. Non abbiate paura. Io penso che questa sia una parola del Vangelo, una parola che Giovanni Paolo II amava molto. E che è il dono che l'esperienza spirituale può fare. Cioè altre cose, la conoscenza, anche la rettitudine etica. Non c'è bisogno di condurre un'esperienza spirituale per essere delle persone giuste e rette. Assolutamente no. Persone oneste, figuriamoci. Non hanno nessun tipo di rapporto con l'esperienza spirituale, eppure sono... Ecco, il senso secondo me dell'esperienza spirituale, così come la conosco io, ma non parlo solo di quella cristiana, parlo di quella mondiale in un certo senso, di tutte le grandi tradizioni, è proprio la serenità, far trasparire un'alleanza fondamentale con la vita e con il mondo. Se uno guarda i grandi spirituali, vede questo senso di fiducia, affidamento, il mezzo sorriso. No, Thich Nhat Hanh, che è un monaco vietnamita di tradizione buddista, di tradizione Theravada, lui usa spesso questa espressione del mezzo sorriso. E il taoismo, c'è un testo taoista bellissimo che dice è tutto bello, questa, l'ho imparato a memoria questa cosa qui, nel capitolo 14 del Nei Ye, dice dentro il cuore un altro cuore racchiudi, dentro il cuore un altro cuore è presente, questo cuore dentro il cuore è pensiero che precede le parole. Cioè dentro il nostro cuore che è agitato, agitatissimo. Chi di noi non ha il cuore agitato per tanti motivi, nel nostro tempo, ma dentro questo cuore agitato è possibile trovare un altro cuore. Che è il cuore che non dà paura, che è il cuore che dà coraggio, perché il primo livello del cuore è da inquietudine, ma il secondo livello del cuore, questo della profondità interiore, dà coraggio. Del resto il coraggio da dove viene? La parola coraggio, sempre le parole non mentono, dal cuore, cor cordis. Voi avete spia, spionaggio, canoa, canottaggio. Cioè c'è lo sostantivo e poi l'azione che il sostantivo compie viene designata in italiano attraverso il suffisso aggio. Quindi l'azione della spia è lo spionaggio, l'azione dell'imballo è l'imballaggio, l'azione della canoa è il canottaggio, l'azione del cuore è il coraggio. E mentre dicevo queste cose salta su uno, si dice e l'azione della forma è il formaggio. E io lì non ho saputo rispondere, dico, chissà come mai si dice così. In ogni caso, questo è, io penso sia questo, è vero, i nostri tempi sono quelli che sono, ma cosa crede, adesso scusi, che quelli degli altri erano diversi? Vassili Grossman scriveva queste cose in un'epoca, veramente le aveva viste tutte, la prima parte del Novecento. Cioè la realtà è che noi stiamo vivendo un'epoca sì, tormentata, ma forse così fortunata come i nostri tempi, è difficile trovare un momento della storia. E se andiamo indietro nell'Ottocento, che cosa vediamo? E se andiamo indietro nel Settecento, cosa vediamo? Se vogliamo fare la storia a ritroso, forse si può discutere sui raccoglitori, i cacciatori e raccoglitori, forse quando gli umani, no, vivevano in piccoli clan e allora erano tranquilli, sembra, dicono, all'interno del clan, salvo poi che c'erano guerre fratricide tra i clan e così.
Quindi è vero che noi viviamo in un periodo, la sentiamo, che non è più come quando eravamo giovani, che ci sono tante cose così, ci rimane il fatto che viviamo veramente in un'epoca privilegiata, e se noi mettessimo questa consolazione, questa cosa, soprattutto chi ha la fortuna di vivere un'esperienza spirituale, no? Desse al mondo questa consolazione, coltivare il sorriso, per quanto è possibile, ma non in maniera, come dire, falsa, no? Deve essere un sorriso che viene da su, non quelli che se solo appiccicano per fare la... No, un sorriso che veramente viene dalla consolazione, che è mezzo sorriso, non è neanche quel sorriso seducente della pubblicità, che è il sorriso, ecco, quelli dei politici quando fanno le foto e si mettono tutti... No, è il mezzo sorriso di chi è tranquillo e sereno, come un bimbo svezzato è l'anima mia in braccio alla sua madre. Bimbo svezzato, dice il Salmo 131, che è uno dei miei preferiti. La consolazione della filosofia di cui parlava Boezio, io penso che la pace è innanzitutto qualcosa di interiore, la pace del cuore. La pace è bene, dicevano i francescani, pace è bene, pax et bono, è quello che bisogna augurare a noi stessi anzitutto, darsi pace, ci dobbiamo dare pace, trovare pace. Questo è secondo me il vero obiettivo dell'esperienza spirituale. Posso dire un'eresia? Posso dirla domani? Se qualcuno di voi trova pace non più nel cristianesimo, ma in un'altra tradizione spirituale, stia sereno. E se qualcuno di voi trova pace al di fuori di ogni tipo di religione, avrà una spiritualità non religiosa, ma che funziona. Non so se mi spiego. Cioè io sono, per quanto sì, sono pieno di cose così su cui mi criticano, e io stesso, come ha detto Martini nella lettera, io stesso dico che ci sono pensieri miei che sono discordanti rispetto a certe dogmatiche, ad alcune dottrine. Ma io ritengo che il sabato è per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Cioè intendo che le religioni sono a favore dell'uomo, dell'essere concreto, non l'essere l'uomo a favore delle religioni. L'obiettivo di queste cose è il bene, deve essere il bene, il benessere, la pace del cuore. E se per uno andare a messa significa scontrarsi con una serie di cose, un modo di essere che lo fa stare male, non ci vada, semplice. E se invece trova più pace a camminare nel bosco, in silenzio, da solo, e ad abbracciare gli alberi, ma forse che abbracciare un albero e stare accanto a un albero non può essere un sacramento? E chi l'ha detto che non può essere un sacramento? Con questo io penso che naturalmente che sia molto importante la liturgia, io ho un grande... Ma lo ripeto, quello che veramente è l'obiettivo ultimo non è il precetto, il bollino da mettere, l'essere cattolico. Ma scusate, secondo voi... Dio Padre, creatore del cielo e della terra, che ha creato il mondo miliardi di anni fa, così come l'ha creato, e l'essere umano, Homo sapiens, che è apparso su questo pianeta 160.000 anni, ha fatto tutto questo per farci cattolici? Mi sembra un po' riduttivo, insomma. Ha fatto tutto questo perché per generare una vita libera, che poteva essere già dei raccoglitori cacciatori, e felice. Quella cosa che diceva Albert Einstein, una società di esseri umani liberi e felici. È che mi sembra che il succo dell'insegnamento di Gesù di Nazareth, quando contro l'ortodossia del tempo, contro la dogmatica del tempo, la precettistica del tempo, ha fatto le sue battaglie.
Io stasera ho imparato che ascoltando due volte e parlando non mi parlo la metà, diciamo, per dirla con due orecchie e una bocca sola. Poi mi piace ascoltare. Devo dire che il concetto di libertà però, non si è parlato di libertinaggio, perché può essere che noi non abbiamo bisogno di saperlo, ma c'è anche il libertinaggio che per tanti è inteso come libertà. Può essere che chi è felice benché cattolico, ma da credulone, cioè non lotta per la sua fede. Crede così e vive il rosario tutto, però non è detto che sia il massimo. Un'osservazione. Sulla libertà, è qui che volevo dire, no? La libertà per me è una cosa importante, la vera libertà, quindi scattiamo, però non può essere che oggettivamente mirata a qualche cosa. Mi viene in mente quando da militare, all'uomo non fa più militare, no? Sinistra-destra, dove c'è una disciplina e dove magari singolarmente uno dice ma a me deve essere libero, deve essere destra, deve essere sinistra, che vuoi a me? Verrebbe fuori il caos. Cioè il plotone si pesterebbero i piedi, no? Penso che chi ha provato se sbaglia. Ecco, vale per le, non so, adesso qui parlate di uomini, ma parlo anche delle donne. Una donna che dice, non solo una donna, vale anche per l'uomo, però, che dicesse io del mio corpo faccio quello che voglio, viva la libertà, no? Sì, ma se fa quello che vuole, che non inteso che non c'è un fine, allora vuol dire che l'utero che ha in corpo, che serve a qualcosa, no? Perché altrimenti la specie umana finisce. O no? Ecco. Allora non esiste una libertà assoluta, è una libertà legata a delle finalità, che quindi è un mezzo la libertà, non è un fine. Poi si corregga, perché sono...
No, ma è bello quello che dice, è bello, è vero, io condivido molto di quello che ha detto, dico molto perché è così, per lasciarmi uno spazio di libertà, adesso non dico proprio, ma certo che è così. La libertà è un mezzo. E al contempo è uno di quei mezzi così potenti che possono anche diventare un fine. Però è vero quello che lei dice, tant'è che io nel mio libro dico che stasera non l'ho detto, e tante cose non ho detto, ma parlo della libertà attraverso un triplice processo, diciamo così. La libertà è un processo che si compie mediante tre movimenti. A, libertà da condizionamenti esterni. B, libertà da condizionamenti interni, dall'ego, dal narcisismo, anche dalle ansie, dalle paure, insomma. Tre, o C, avevo detto A, B, quindi devo dire C, libertà per qualcosa di più grande della libertà. Ma quando ho parlato dell'idea, che cosa volevo dire, se non degli ideali, che cosa intendevo dire, se non precisamente una libertà che si dedica. La libertà anzitutto si dice come liberazione, perché chi marcia e ascolta quello che gli dice sinistra, sinistra, non è libero, non lo è. È giusto, la vita militare non è che se fate, ma voglio dire, la vita non è la vita militare, ma in quel caso non è libero. E quindi uno poi per essere libero deve dire a se stesso, io mi devo liberare da chi mi dice sinistra, da chi mi dice destra, devo essere giungere all'autodeterminazione, alla possibilità di determinarmi, di ragionare e di dire vado a sinistra, vado a destra, ecco, a seconda dico di sì, dico di no, a seconda delle cose, e va bene. Ma poi è chiaro che questa cosa che lei dice, l'osservazione che lei fa porta a ritenere che dove vado? Cioè porta a, una volta che mi sono liberato da chi mi dice destra e sinistra, poi dove vado? Devo essere a servizio di qualcosa di più grande di me, chiaro, perché sennò la libertà può diventare arbitrio, libertinaggio, narcisismo, prigionia, quindi una prigionia non più esteriore, ma una prigionia interiore. Io ho scritto, siccome sul tema della libertà, come ho detto questa sera, rifletto da tempo, insomma, e ho scritto un libro dal titolo Obbedienza e Libertà, dove sostengo che occorrono entrambe le cose, ma la dimensione veramente qualificante alla fine è l'obbedienza, ma non l'obbedienza a chi ti dice sinistra, destra, destra, sinistra, ma quell'obbedienza che significa ascolto di qualcosa di più importante a cui tu dedichi la tua libertà. E in questo senso la libertà si trascende. Sì, 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 si trascende. Per arrivare alla fine quasi a non voler neanche più essere liberi nel senso di indeterminati. Cioè, perché ci sia libertà ci deve essere sempre, se ci pensate, un po' di indeterminazione. Posso scegliere una cosa, posso scegliere un'altra. Si può giungere in alcuni momenti della vita, in alcune circostanze, con alcune persone e così via, ad avere un senso così profondo di questa libertà che diventa dedizione verso qualcosa, da non essere più indeterminati, ma da essere così attratti da questa idea, per esempio l'idea della giustizia, l'idea del bene, da non volere più l'ingiustizia. Uno poi magari oggettivamente commette anche delle cose ingiuste, ma lui di per sé non vuole essere ingiusto, e quindi non è più libero nel senso di indeterminato di fronte. Ma così anche di fronte alla bellezza, così anche di fronte all'armonia. Cioè uno arriva a sentire una tale attrazione nei confronti della bellezza, dell'armonia, da non poterla più pensare diversamente. Come uno che è così attratto dalla matematica e dall'esattezza dei calcoli e così via, che non è che è determinato, non è più indeterminato di fronte al rigore del calcolo. E il calcolo è quello lì, che libertà hai di fronte al calcolo? È così, che libertà hai di fronte a una persona che ami? Alla fine scompaiono, diciamo così, altre persone, diventa così e ti consacri, ti dedichi e non vuoi essere da nessuna parte, vuoi essere lì, e quindi la libertà diventa legame, servizio. Però, e chiudo, quello che è importante è sapere che il processo di libertà da e libertà per non trova mai, secondo me, posso sbagliare, ma non trova mai compimento, nel senso che quando tu ti sei dedicato a una persona, a una situazione, a un'idea, a una religione, a quello che vuoi, hai risolto tutti i problemi della libertà da. A volte la relazione con la stessa persona che per un anno, 2 anni, 3 anni, 10 anni è stata ottimale e non ha più di per sé in quei momenti lì momenti di asservimento. A un certo punto, a certe circostanze della vita, per tutte le storie del mondo sono piene, degli uomini e degli esseri umani sono pieni di questa cosa, a un certo punto uno sente che la vita religiosa che ha scelto, la vita matrimoniale, la professione che hai scelto, che prima era libera, adesso ti schiavizza, per una serie di motivi, interni o esterni che siano. E allora quella che è stata la dedizione non può mai cancellare del tutto il momento della libertà da. Per quello è il momento della liberazione, dedizione ma anche liberazione. Non so se è chiara la cosa. Dice quando devo fare uno e quando devo fare l'altro. Esiste tutta la scienza del discernimento spirituale, quella parola molto amata da Papa Francesco, prima ancora dal Cardinal Martini, tutta la tradizione gesuitica, discernimento. Capire quando bisogna obbedire e quando bisogna disobbedire. Per citare Dietrich Bonhoeffer, quando bisogna resistere, quando bisogna rendersi, resistenza è resa. Sono momenti in cui bisogna dire di no e momenti in cui bisogna dire di sì. Momenti in cui bisogna dire obbedire a chi ti dice destra e sinistra e momenti in cui, come fece Dietrich Bonhoeffer nella Germania del 1933 e 34-35, nella Germania sotto Hitler, che lui disse di no, e cominciò a prendere parte. Sto parlando di uno dei più noti teologi contemporanei, penso che tutti voi sappiate chi è stato Bonhoeffer, e lui giunse persino a voler uccidere il capo del suo governo, salvo poi che venne scoperto, l'attentato finì male e a essere ucciso fu lui il 9 aprile 1945 nell'Ager di Flossenbürg. Comunque grazie davvero del suo chiarimento, perché è stato importante.
Buonasera. Nella nostra diocesi si sta riflettendo sull'Evangelii Gaudium e una domanda che mi sono posta, ho sentito porre da tanti, è cosa intende Francesco quando parla di chiesa in uscita? E secondo lei cosa vuol dire? Cosa intende? Una chiesa di uomini liberi? Qual è il suo pensiero al riguardo?
Guardi, io non sono proprio la persona più adatta a fare l'esegeta del Papa. Non per altro, perché non lo seguo proprio con l'attenzione con cui dovrei, perché non ce la faccio fare tutto. Mi piace tantissimo il Papa, non volevo... E intanto scrivo anche su di lui, una settimana fa circa ho scritto anche un editoriale sul giornale per il quale collaboro ogni tanto, quindi questo era solamente una premessa per dire che non lo so se quello che dico corrisponde alla realtà, perché non ho letto tutto quello che, naturalmente ho letto i documenti principali, ma non è che per esempio, appunto, che ho letto tutti i suoi scritti e le cose, quindi non lo so, ma Chiesa in uscita comunque penso che intenda quello che normalmente si intende quando si parla di evangelizzazione, quando si parla di un momento che esce, che si rivolge non tanto al momento di introflessione, ma di il contrario, di estroflessione. Mi pare che anche Paolo VI scrivesse qualcosa del genere, dell'importanza dell'uscita, dell'andare nei Vangeli Nunziandi. Ma tutti, insomma, i documenti su che cosa? Cioè, qual è il senso di questo movimento? È il senso che la Chiesa non c'è per se stessa. Penso che questo sia il senso di storia. Cioè, la Chiesa non è in funzione di sé, è in funzione di altro, e allora deve essere in uscita. È un po' quell'espressione che lui usava, ricordate, all'inizio del pontificato, quando parlava della Chiesa come di un ospedale da campo. L'ospedale è in funzione dei feriti. E così la Chiesa deve essere in funzione delle ferite del mondo, deve uscire. C'è una Chiesa che è solo preoccupata di automantenersi, di mandare avanti le proprie strutture, di mandare avanti, di essere fedele alla propria tradizione. Insomma, se ha solamente questo sguardo verso il passato e verso l'interno, perde il sale. Cioè, perde il sapore. Se il sale perde il sapore non serve nient'altro che essere gettato via e calpestato dagli uomini, dice il Vangelo. Quindi io penso che intenda questo, intenda il porre come prioritario non tanto l'autoconservazione della struttura ecclesiastica in una fedeltà a quelle norme che la Chiesa si è data, ma intenda dire la Chiesa deve anzitutto essere capace di creare una vera e propria relazione con gli uomini del nostro tempo. Per creare questa relazione con gli uomini per il nostro tempo, curandone le ferite e così via, deve essere disposta anche a rivedere alcune decisioni prese nel passato. Ed è da qui che si spiega la Moris Letizia, no? Che si spiega quel tentativo di mettere in discussione il no ai sacramenti per i divorziati risposati. No, questa cosa si può mettere in discussione perché noi dobbiamo essere sempre in questo movimento di uscita, dobbiamo essere sempre in ascolto, capaci di curare effettivamente le ferite. Per fare questo dobbiamo avere il coraggio di rivedere anche alcune impostazioni. Penso intenda questo.
Mi chiamo Luca, una domanda. È libertà e provvidenza. Dio ha creato il mondo, l'uomo è libero, c'è l'autonomia del creato, ma Dio si riserva di intervenire ogni tanto, interviene una volta sì, una volta no, non interviene mai, lascia che in effetti le leggi di natura facciano il loro corso, che l'uomo abbia la sua evoluzione spirituale da solo. È solo un faro all'orizzonte a cui guardiamo. Cioè, come si conciliano queste due, che sembrano un po' dell'antinomia? Come le ha conciliate lei?
Beh, una bella domandina, eh? Allora, ci sono alcune prospettive che io sento distanti da me e che vorrei anzitutto velocemente esplicitare per poi dire più o meno come me la cavo di fronte a questo problema, che è un problema enorme, il problema dell'azione di Dio. lei che ha fatto la domanda. La prima prospettiva che rifiuto è il determinismo divino, cioè che dietro ogni azione c'è un'esplicita volere di Dio, praticamente che la libertà non esiste. E qui ci sono tante cose che si potrebbero, passi che si potrebbero citare, ma anche del Nuovo Testamento, non solo delle altre religioni, l'Islam per esempio, è ovvio, ma anche del Nuovo Testamento. Il passo che fece tremare Agostino, quello di Romani 9,18, quando dice che Dio indurisce, sceglie chi vuole e indurisce chi vuole. Proprio questa doppia predestinazione, dice San Paolo nella lettera ai Romani. E gli studiosi dicono che fu esattamente riflettendo su questa cosa che Agostino giunse a rivedere la sua dottrina dell'elezione, della predestinazione. Da qui parte tutta l'idea della predestinazione che è così rigida, che si ritrova nel protestantesimo, soprattutto in Giovanni Calvino. Ma va bene, io questa idea non la rifiuto. Perché la rifiuto? Perché non c'è la libertà. Quindi no al determinismo. No al contrario di questo, l'opposto, cioè che Dio sia completamente assente, che abbia sì creato il mondo o addirittura non ci sia, ma adesso se non c'è non ha senso questo, rimaniamo nell'ambito teologico, che abbia creato il mondo e poi il mondo va da sé e Dio non interviene. È lì che ascolta Mozart, come diceva Carbart, Bach, e quando si vuole divertire Mozart, ma il mondo lo lascia andare e di per sé. Quindi no a che è dietro ogni evento, né no a che è dietro ad ogni singolo evento, e no anche a un interventismo a intermittenza, cioè che ogni tanto interviene e ogni tanto no, a qualcuno sì e a qualcuno no. Cioè, a me ha fatto la grazia e a lui, a lei no, e per quale motivo? Io questo arbitrio lo sento sempre come difficile da accettare. Una cosa che mi è capitata è quella di essere, scusate, adesso racconto questa cosa perché mi viene in mente e penso possa essere utile. Io per lavoro, ormai diversi anni fa, ebbi l'occasione di trascorrere 2 giorni a San Giovanni Rotondo, e in particolare di incontrare la famiglia di Matteo Colella. Molti di voi diranno: chi è Matteo Colella? Io rispondo: è il bambino, adesso è un giovanotto immagino, è il bambino che venne miracolosamente guarito da una malattia mortale e invalidante, cioè che se anche non morivi comunque saresti rimasto invalido. Lui non solo guarì, ma non rimase, ma neanche, non solo sopravvisse, ma neanche rimase così lesionato, e miracolo che venne riconosciuto dalla Chiesa Cattolica e che fu quello esibito nella causa di canonizzazione di Padre Pio. Quella di beatificazione, se ricordo bene, era una donna di Messina. Va bene. Perché dico questa cosa? Cosa c'entra? C'entra perché la madre si chiamava Lucia Ippolito ed io io ero lì esattamente perché lei voleva scrivere un libro su questa sua vicenda e prese contatti con la Mondadori, e la Mondadori, io allora ero consulente della Mondadori, mandò me per fare questo come editor, diciamo così. E questa signora mi disse di provare ogni tanto questa difficoltà, cioè di andare in giro per il paese, per la città, paese, città, San Giovanni Rotondo, e di provare questa esperienza, cioè di sentire ogni tanto come del freddo gelido, se ricordo bene, alle spalle. E dice: sai cos'è? Come non è? Mi giro e chi è? E sono delle donne, più delle madri, delle zie, delle nonne, che mi guardano in una certa maniera, quasi dicendo: e perché il tuo sì e il mio no? Perché tuo figlio è guarito e mio non è guarito? Allora, io credere a questa cosa, che ci sia qualcuno che guarisce, qualcun altro che non guarisce, tutti così, poi non per un merito, perché non è che c'è un merito perché qualcuno, ci fosse, come dire, tutta una serie di criteri oggettivi, dice vabbè, questo è guarito perché effettivamente lo meritava, perché ci sono molte persone che meritano e non guariscono. Io ricordo che ero in seminario a Milano e mi aveva colpito molto il fatto che nel giro di 2 anni erano morti 3 preti per malattie incurabili, i migliori. E noi seminaristi ci dicevamo, ma insomma, proprio i migliori, se, volendo si poteva anche scegliere qualcun altro. Uno veramente un bravissimo professore, Pondario, Madaschi di cognome, che era arrivato da poco da Roma, brillante come professore, insegnava ermeneutica, filosofia della religione, queste diavolerie qui che erano le mie materie preferite, e se ne andò. E così Don Giovanni Maioli, e così Don Luigi Serentà. Serentà era il rettore maggiore, era molto amico anche del Cardinal Martini. Maioli era un insegnante di teologia sistematica, in particolare cristologia, ma anche teologia spirituale, bravissimo, veramente bravissimo, professionalmente, umanamente, sacerdotalmente, e va bene. Quindi come me la chiacchierò? Queste 3 cose, che risposta ho da dare io adesso? Come pensare? Guardate, io penso che ci sia una presenza di Dio in tutte le cose. E penso che ci sia una... Io credo che il rapporto di Dio con il mondo sia l'insegna del panenteismo, che significa che Dio è presente in tutte le cose senza che tutte le cose esauriscano la divinità di Dio. Perché se tutte le cose esaurissero la divinità di Dio, noi avremmo a che fare col panteismo. Se noi pensassimo che Dio non è presente in tutte le cose di per sé, ma ogni tanto interviene, noi avremmo a che fare con il paradigma del teismo, che è quello che normalmente si pensa, che Dio sia là sopra e ogni tanto interviene, quando gli garba di intervenire, a qualcuno sia, a qualcun altro no. In realtà la presenza divina è, io così la concepisco, in tutte le cose. Questo cosa significa? Significa che tutte le cose sono da un lato autonome e libere, perché il mondo è libero di farsi e di camminare. Non sono governate completamente dall'alto, no. Sono però, essendo abitate dalla presenza divina, sono come attratte da una logica di organizzazione, di armonia, da una logica che il pensiero greco chiama logos, il pensiero cristiano che chiama logos, il pensiero buddista chiama dharma, il pensiero cinese chiama tao, insomma una logica che logos dice armonia, unificazione, relazione. Quindi c'è una libertà del mondo, c'è una libertà del processo cosmico, c'è una libertà anche dell'essere umano, soprattutto, anzi, è proprio l'essere umano che giunge a essere consapevole di essere libero. Però questa libertà non è un'autonomia così scissa da una logica che la precede. C'è una logica che precede e che rende possibile la libertà, perché se non ci fosse questa logica che da sempre opera nel mondo, io sarei, voi tutti sareste, uno stato caotico, non saremmo noi come esseri umani. Io sono libero, ma sono libero come risultato di una azione, di una logica che è immessa nel mondo, mediante cui il mondo respira, mediante cui il mondo è cosmo e non caos. È anche caos, il caos continua, certo, ma c'è anche cosmo il mondo. È uno dei momenti dove il cosmo, che vuol dire ordine, bellezza, cosmo, cosmetici, cosmesi, dove maggiormente questa cosa risplende è esattamente nel fenomeno umano.
Allora, la provvidenza c'è, ma è interiore al mondo stesso. Quando qualcuno fa un'azione conforme ai criteri di armonia, ai criteri di relazione armoniosa, che sono poi i criteri che sovrastanno al vostro corpo in questo momento, perché in questo momento, dentro di voi le particelle subatomiche si relazionano e formano i vostri atomi, gli atomi si relazionano e formano le vostre celle, molecole, cellule, eccetera, eccetera, tessuti, organi, sistemi di organi, organismo e poi parole che si relazionano, in me che parlo, ma anche nella vostra mente che in questo momento le ascolta e le pondera. Ma cosa sta dicendo? Sta dicendo mi convince, non mi convince, adesso è confuso, non lo seguo più. Ma quando è che finisce? Mi sta annoiando, questa cosa che dice non la condivido per niente, è insicuro, sente che gli... tutte cose che voi state pensando, che vi possono passare per la mente, e quindi anche voi queste... Ma questo può arrivare grazie a questa logica di relazione, che è la vera e propria logica dell'essere. Allora che cos'hai? Hai che è questa logica che è intrinseca all'essere che crea la provvidenza. Quando uno nella sua vita interiore ed esteriore, quando uno si relaziona dentro di sé e fuori di sé, secondo questa logica che favorisce la relazione armoniosa, e quindi la giustizia, e quindi la bellezza, e quindi la bellezza nel senso la bellezza dei rapporti, e l'armonia dei rapporti, anche la bellezza di un altro genere, ma insomma il bene, la bontà e queste cose, quando avviene questo, la provvidenza è matematica. La matematica si ha un senso di benessere interiore, non magari a livello della psiche, ma magari anche a livello della psiche e magari anche a livello del corpo. Più pace, più serenità, il volto è anche più disteso, più luminoso, si cammina in modo più calmo, più rilassato, si è più sereni, a proposito di serenità e di fiducia, si sta bene, perché si vive secondo la logica logos che governa il farsi nel mondo, che non è tale da essere dominio assoluto, c'è anche il caos naturalmente, ma è solamente a questo prezzo che può esserci la libertà. Se non ci fosse anche il caos saremmo tutti logici e saremmo come la caserma, come i militari, tutto logico e tutto. Il mondo non è una caserma, il mondo è un laboratorio. Un laboratorio, qualcosa avviene dove si... E quindi questo è quello che diceva Vassili Grossman nel suo brano. Come intendeva la provvidenza lui? Cioè, che cos'è la provvidenza? È quella possibilità di vivere da uomini, che ha a che fare con il tempo qualitativo. Non c'è una provvidenza quantitativamente intesa. Perché se ci fosse, noi dovremmo spiegare com'è possibile che si contraggono malattie, una leucemia devastante a 6 anni. E perché quel bambino di San Giovanni Rotondo guarisce da una cosa del genere e centinaia di centinaia di centinaia no? Dice, ma ha fatto la grazia. Ma che Dio è? E il Dio di cui parlano le nostre scritture è uno che c'è scritto lascia l'unica sola pecorella, le 99 pecorelle per andare alla ricerca dell'una. Qui la logica è il contrario. Cioè, provate a pensare, il Vangelo dice che ha 99 pecore, le lascia per andare a cercare quello, qui di solito si dice no, disperde tutte le 99, sembra che gli interessi solamente, ne salva solamente uno. Non è possibile, non ci può essere questa selezione così random, come dicono gli inglesi. La realtà è che non c'è nulla di casuale, che non esiste una provvidenza sul tempo quantitativo. E quindi può capitare che un prete bravissimo, nel seminario di Milano, tre preti bravissimi, nel giro di 3 anni muoiono quando... E può capitare che altre persone che dovrebbero, che se fossero morte un po' prima sarebbe stato meglio, invece continuano e sono felici e vanno, anzi si dice l'erba cattiva è più... Può capitare questo, ma per quanto attiene alla fisica celeste, per quanto attiene alla provvidenza interiore, al tempo qualitativo, a quella pace interiore, a quella capacità di generare veramente rapporti liberi e di libertà, a quella capacità di essere armoniosi, in armonia, di essere... Insomma, per quanto riguarda questo aspetto, che è la dimensione vera dove noi possiamo costruire la libertà, la dimensione, qui le cose, secondo me, sono abbastanza determinate. Qui ci troviamo al cospetto di una fisica celeste. Qui la provvidenza esiste e opera. Ho risposto come sapevo.
Io mi chiamo Rashid. Allora, essere liberi vuol dire essere liberi con me stesso, per esempio, liberati dal male. Liberati dal male vuol dire mi riempio di bene. Per esempio, se mi libero anche dalla paura, vuol dire che mi riempio di coraggio. Ma la domanda è, come possiamo essere liberi a un mondo pieno di muri costruiti dall'uomo e impedire di cavalcarli, creando con la paura o con la forza?
Beh, come possiamo? Il mondo è sempre stato pieno di muri, di mura. Pensate a come erano le città nell'antichità, anzi adesso le nostre città le mura non le hanno, un tempo le avevano tutte. E se ci pensiamo, le mura sono più o meno quella stessa cosa che la membrana è nella cellula. Se non ci fosse la membrana, la cellula verrebbe meno. Non sto naturalmente beatificando, giustificando i muri, per esempio quello di Israele, il muro di Berlino e altri tipi di mura, quello di, come si chiama, quello dell'Ungheria, lui si chiama, mi viene in mente Orban, si chiama qualcosa del genere, ecco, il muro di... e altri vari tipi di mura che si possono, che escludono, che non sto dicendo questo. Sto dicendo però che queste cose non sono necessariamente da demonizzare, da pensare che siano il male assoluto, sono la risposta al desiderio, il bisogno, più che non è anche il desiderio, il bisogno di proteggere quella che noi possiamo chiamare identità. Cioè, sto dicendo che noi dobbiamo essere al cospetto, dobbiamo essere capaci di accogliere e insieme di proteggere. Accogliere e insieme capaci di proteggere un passato, un'eredità, una cosa. E quindi il muro deve essere esattamente come la membrana cellulare che traspira. Ci deve essere, non dico il muro fisicamente parlando, dico il rispetto di un'identità, secondo me ci deve essere. Così come i paesi islamici devono rispettare la loro identità e se si ribellano rispetto all'imperialismo economico americano che ti mette la Coca-Cola dovunque e le merci occidentali dovunque e che fa sì che le donne si vestano come gli occidentali e che ti toglie la possibilità di essere te stesso e che ti mette il Natale come una festa che giustamente i paesi diciamo di cultura diversa da quella cristiana occidentale. Togliamo pure cristiana, diciamo occidentale, che è meglio, perché qui dentro c'è tanto di quel mercantilismo che col cristianesimo ha ben poco a che fare, vedi quello che dice Papa Francesco, e questi paesi giustamente si ribellano e dicono, da noi il Natale non si celebra, non è una nostra festa, non lo vogliamo, vietato fare l'albero di Natale. Ah, poi uno in casa immagino che lo possa anche fare, immagino, ma nel pubblico non si fa. È sbagliato? No, penso che, insomma, che cosa succede? Succede che uno appunto si protegge da un'invasione economica, culturale, così via, così intensa da togliere, e uno sente che viene meno la propria identità e quindi si protegge. Penso che la stessa cosa si debba fare anche qui. Accogliere ed è naturale, e insieme però proteggere quelle che sono tradizioni di secoli e secoli che hanno a che fare per esempio con l'albero di Natale, col presente. E io non sono d'accordo con chi dice che nelle scuole non si deve fare nessun presepe perché così si accolgono tutti, perché questo significa accogliere tutti a prezzo di far venire meno la propria identità. E non mi pare giusto così. Occorre, così come è giusto che là non facciano l'albero di Natale o il presepe in pubblico nelle ore pubbliche perché devono proteggere la loro identità, così è giusto che noi continuiamo a farlo, perché per secoli e secoli l'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto, e questa è la nostra identità. Poi uno crede o non crede che quel bambino che nasce è il figlio di Dio, poi vi entrano, ma anche chi non crede, tu scendi dalle stelle, eccetera, eccetera, sono cose, come dire, che hanno a che fare con una civiltà. Una civiltà. E secondo me, lo ripeto, bisogna proteggere. Io non penso che sia un passo verso la piena umanizzazione, quell'idea che parla di un universalismo dove tutti sono uguali a tutti, dove tutti parlano la stessa lingua, bevono la stessa cosa, si vestono allo stesso modo e dove c'è la notte in cui tutte le vacche sono nere. Non penso. Io penso che l'uomo diventa veramente uomo anche nella misura in cui è fedele alle proprie radici, diverse, alla propria lingua, alle proprie storie, ai propri dialetti, che sono diversi dagli altri. Ma naturalmente il limite qual è? Qual è il guaio? Che chi fa questo discorso della protezione dei dialetti, della cultura, così lo fa a dispetto dell'accoglienza. E questo è il limite. Cioè non pensa alla membrana cellulare, che è capace di far entrare nelle sostanze, farle uscire, protegge un interno, ma al contempo fa comunicare. No, pensa a un muro nel senso proprio di chiusura. E quindi hai il movimento che esclude, il movimento che esclude totalmente, il movimento che include così tanto da far perdere l'identità. Bisognerebbe trovare una capacità di mettere insieme le due cose. Come? Io non lo so, naturalmente. Io penso che la soluzione sia questa. Poi, cioè, nei vari contesti si vedrà, nei vari contesti bisogna vedere come agire, come fare, tenendo presente, secondo me, veramente questi due valori. Universalismo e identità. Sono due cose che di solito non vanno insieme, ma sono due cose che invece secondo me devono andare insieme. Non so se ho risposto, ma facciamo l'ultima se c'è, Don Mario, che dici? Che sono le 11, oppure non facciamo neanche l'ultima se siete d'accordo, e sono le 11, forse chiudiamo così, perché siamo stanchi, non è vero? Io vedo le vostre facce, vi state ascoltando da un sacco di tempo, direi che va bene così.
Bene,
non so neanche come avete fatto a resistere finora. Grazie davvero.
Siamo regalati una serata davvero coinvolgente, intensa, da cui possiamo attingere per proseguire il nostro cammino verso il Natale. E le tante nascite e rinascite personali, senza lasciarsi troppo condizionare. Di solito lasciamo un libro a chi viene a una chiesa più voci, un libro che collega un pochino o chi è venuto prima o chi verrà dopo, ma perché ci sia una continuità. E allora vi diamo questo Vivere e morire con dignità di Beppino Englaro, di Giulia Facchin Maratini, Pierluigi Di Piazza, che ti
e dicono anche di salutarti, tra l'altro, perché li ho sentiti in questi giorni.
Grazie.
No?
Verrà poi presentato gennaio-febbraio qui dagli autori. Un saluto anche da parte di Monsignor Bettazzi, che ha compiuto lo scorso 25 novembre 93 anni. Saluto a te e tutti voi, i nostri auguri. Un invito per la prossima serata con la dottoressa Chiara Castellani, che è rientrata dal Congo, rientra tutti gli anni per un mese e qualche settimana, mercoledì 7 dicembre alle ore 20:45. Due frasi che hanno a che fare con il discorso di questa sera. Il coraggio è come l'amore, è fratello della speranza, proverbio cinese. Platone: una vita senza ricerca non merita di essere vissuta. Ecco perché noi, e in particolare Vito Mancuso, impegna la sua vita, il suo tempo, le sue energie, la sua intelligenza alla ricerca, e poi condivide in tanti modi. Noi ci autofinanziamo, come sempre, c'è un gesto laggiù, è sempre solidale anche con chi ha meno di noi. E concludiamo con questa preghiera. Siamo in piedi. Di André Dumas. Saint-Pierre possibile. Dio nostro, dona alle nostre chiese il piacere di essere chiesa, chiamata dai quattro angoli del globo, inviata ai quattro angoli del globo, assai semplice perché ognuno ti possa scoprire, assai libera perché ognuno possa esprimersi, assai viva perché nessuno si annoi. Bene, grazie ancora, buon rientro a casa a tutti, buonanotte e arrivederci alla prossima. Domani riparte per Bologna. Grazie.